due medaglie d'oro olimpiche.
In un fascicolo della Stasi di 3579 pagine.
Ecco, partiamo da qui, da questo contrasto, che è quasi impossibile da credere e che è l'essenza della storia di Katharina Witt.
Esatto.
Da un lato la rivista Time la definisce la più bella faccia del socialismo. Un'icona glamour, carismatica, nata in un sistema grigio, oppressivo.
E dall'altro lato un'operazione di sorveglianza dal nome in codice quasi beffardo, direi, flop, che l'ha seguita per 17 anni.
È un paradosso che, come hai detto tu, racchiude tutta la guerra fredda su una lastra di ghiaccio.
La nostra analisi di oggi vuole fare proprio questo, usare le fonti che abbiamo per capire la figura incredibilmente complessa di un'atleta che è stata, beh, molto più di una campionessa.
È stata, suo malgrado, un'arma di propaganda.
Un'arma di propaganda, un artista che ha rivoluzionato il suo sport. E, forse più di tutto, è stata una donna che ha cercato la propria libertà pattinando dentro una gabbia, per quanto dorata, sempre una gabbia era.
Esatto. E per esplorare questa storia ci basiamo su un articolo che ricostruisce la sua carriera, mettendo in luce proprio questa tensione.
Certo.
Da una parte la celebrità mondiale, dall'altra il controllo totale dello Stato della Germania dell'Est. Cercheremo di capire come è stata, diciamo, creata da quella spietata macchina sportiva.
E il suo rapporto quasi simbiotico con l'allenatrice Jutta Müller. I costumi audaci che hanno costretto a cambiare le regole.
Fino ad arrivare al culmine, l'epica battaglia delle Carmen alle Olimpiadi di Calgary del 1988.
E poi ovviamente il dopo. Cosa succede quando il muro crolla e il mondo che l'aveva creata, di fatto, scompare? Un percorso che la porta a un gesto finale potentissimo. La copertina di Playboy.
Perfetto, allora andiamo con ordine. Per capire Katharina Witt dobbiamo partire dal luogo che l'ha forgiata. E non era un posto qualsiasi, vero? Karl Marx Stadt.
Assolutamente. Karl Marx Stadt era il cuore pulsante della macchina sportiva della Germania Est. Dobbiamo immaginarsi la RDT, la Repubblica Democratica Tedesca, come un gigantesco esperimento totalitario.
Un paese piccolo, 17 milioni di abitanti.
Esatto, ma che investiva una quantità spropositata di risorse nello sport. Lo sport non era intrattenimento, era politica pura. Era il modo per dimostrare al mondo la superiorità del modello socialista.
E funzionava.
E come se funzionava. Producevano atleti quasi perfetti, forgiati da una disciplina ferrea, allenamenti al limite dell'umano. E poi, come si è scoperto dopo, un sistema di doping di Stato capillare.
E Katharina Witt, in questo sistema, come viene scoperta?
La sua non era una famiglia dell'elite, giusto?
Per nulla.
Genitori comuni, un agricoltore e una fisioterapista. In un sistema occidentale probabilmente non avrebbero mai avuto le risorse per una carriera di quel livello. Ma lì il talento era una risorsa dello Stato.
Quindi c'erano degli osservatori.
Certo, setacciavano le scuole, gli asili, in cerca dei fisici giusti. E lei si avvicina al ghiaccio in un modo quasi cinematografico. A 6 anni passa davanti al Palazzo del Ghiaccio e rimane incollata ai vetri.
E capisce che quella è la sua strada.
Pensa proprio. Questo è per me. Da quel momento il sistema la inghiotte. Viene inserita in queste Kinder- und Jugendsportschulen, scuole speciali dove l'attività fisica non era un'ora a settimana.
No.
Erano 50-60 ore a settimana. Metà del tempo lo passavi ad allenarsi.
È qui che incontra Jutta Müller, una figura che sembra essere stata quasi più importante dei suoi genitori.
Molto di più. La chiamavano la maestra di ferro. E questo dice tutto. Müller era già una leggenda. Vede Katharina e capisce di avere tra le mani un talento e un carisma unici.
Diventa una seconda madre, ma una madre durissima.
Esatto. Passava con lei più tempo dei suoi veri genitori. Allenamenti massacranti. 7 ore al giorno sul ghiaccio, più balletto, coreografia. E una ripetizione ossessiva dei salti. Pensa che a 11 anni Katharina esegue perfettamente un triplo Salchow.
Incredibile. E in cambio di questa dedizione totale, di questa vita sacrificata, il regime cosa le offriva? Non solo la gloria, immagino.
Ed è qui che si costruisce la gabbia dorata. In cambio delle medaglie, il regime le dava privilegi impensabili.
Tipo?
Un'auto, una Lada blu fornita direttamente dalla flotta della Stasi, un appartamento arredato e soprattutto il permesso di viaggiare all'estero, che era il sogno proibito di tutti.
E lei stessa ha ammesso che in Occidente si sarebbe ritirata prima.
Sì, dopo la prima vittoria olimpica a Sarajevo nell'84, si sarebbe ritirata per capitalizzare. Lì, invece, doveva continuare a vincere per mantenere quello status.
Quindi la vittoria non era un obiettivo sportivo, era la condizione per una vita migliore.
Esatto.
Ma questa gabbia dorata aveva delle sbarre molto spesse e invisibili. E qui entriamo nel capitolo più oscuro, l'operazione flop.
Il lato oscuro è quasi inimmaginabile. Mentre il regime la celebrava in pubblico, in privato la spiava in modo ossessivo. La Stasi, la polizia segreta, apre un fascicolo su di lei.
Aspetta, un fascicolo a 7 anni? Ma cosa potevano mai spiare in una bambina di 7 anni? Sembra assurdo.
È proprio l'assurdità a rendere la cosa terrificante. Il primo rapporto, del 1973, recita una frase agghiacciante. Sull'aspetto morale non ci sono manifestazioni negative in tutta la famiglia.
Mamma mia.
A 11 anni, un altro agente annota. Grazie alla sua vivacità, a volte propende verso modelli di comportamento che devono essere controllati. E così inizia.
17 anni di sorveglianza. Come si traduceva questo controllo nella sua vita di tutti i giorni?
In una violazione totale di ogni spazio privato. Il suo appartamento era imbottito di microfoni.
Certo.
Il suo telefono era costantemente sotto controllo. Le sue lettere, anche quelle d'amore, venivano aperte, fotografate, archiviate.
Addirittura.
Arrivarono a ricattare un suo compagno di squadra, Ingo Stoyer, costringendolo a diventare un informatore. Alla fine il suo fascicolo contava 27 scatole di documenti, oltre 3.500 pagine.
Fa venire i brividi. Ma lei sapeva di essere controllata in modo così capillare?
Probabilmente non ne conosceva la portata esatta, ma sapeva di essere sorvegliata. E sapeva che l'unico modo per avere un po' di libertà era, collaborare. O almeno dare l'impressione di farlo.
Un patto col diavolo, praticamente.
C'è una nota scritta nel 1988 che è rivelatrice. Dice che lei ormai vede il ministero come un partner a cui confidare tutti i problemi. La sua vittoria in cambio della loro protezione, che in realtà era controllo puro.
In questo mondo così grigio e controllato, come ha fatto a diventare un'icona di glamour, di sensualità? Sembra una contraddizione vivente.
È la sua più grande rivoluzione. Katarina porta sul ghiaccio qualcosa che non si era mai visto da un atleta dell'Est. Carisma, teatralità, un'aperta sensualità.
E non è un caso.
Per niente. È una strategia calcolata, sviluppata con Jutta Müller. L'allenatrice capisce che la tecnica da sola non basta. Ottiene permessi speciali per andare a Berlino Ovest a comprare tessuti arditissimi, come li descrivono nei documenti.
Giocavano con il fuoco, in un certo senso. Come veniva percepita questa immagine?
Era un'ambiguità geniale. All'interno dell'RDT il suo erotismo era tollerato perché si collegava alla Freikörperkultur, la cultura del nudismo che era molto accettata.
Ah, ecco!
In Occidente, invece, palimentava lo stereotipo della femme fatale, comunista, la spia alla James Bond. Müller le insegnava a usare questo potere. Le diceva, scegli un uomo nel pubblico e pattina solo per lui.
E immagino che questo abbia creato più di qualche controversia nel mondo un po' ingessato del pattinaggio.
Eccome. La prima scossa arriva nell'83, agli europei. Invece della gonnellina, si presenta con dei knickerbockers, dei pantaloni alla zuaba.
Scandalo.
Scandalo totale. La federazione è costretta a emanare una nuova regola che obbliga le donne a pattinare in gonna. Ma il vero terremoto arriva 5 anni dopo, a Calgary.
Ah, il famoso body azzurro?
Esatto. Per il programma corto, un body azzurro piumato, senza gonna, tagliato altissimo sui fianchi. Sembra una ballerina di Broadway.
E le reazioni?
Violente. L'allenatore canadese dice che è un costume adatto per un circo. Ma altri, come l'italiano Carlo Fassi, la difendono. Lei è così bella che qualsiasi cosa indossi è meravigliosa.
E la cosa pazzesca è che anche questa volta il suo costume ha portato a un cambiamento delle regole, vero?
Proprio così. Subito dopo le Olimpiadi, la federazione introduce quella che tutti chiamano la Katarina Rule.
Cioè?
La nuova norma impone che il costume debba coprire i fianchi e i glutei. In pratica era così rivoluzionaria che hanno dovuto riscrivere il regolamento per contenerla.
E questo ci porta dritti a Calgary.
Al momento culminante della sua carriera.
La battaglia delle Carmen.
Mettiamo in scena il duello. Tra l'83 e l'88, Witt è praticamente imbattibile. 6 titoli europei di fila.
Un record che resiste ancora oggi.
Ma c'è una persona che riesce a incrinare il suo dominio.
L'americana Debbie Thomas.
Esatto. Nel 1986, ai mondiali, la batte a sorpresa. ed è diversissima da lei. Thomas è una studentessa afroamericana di ingegneria a Stanford, brillante, atletica, si cuce i costumi da sola.
L'atleta contro la seduttrice.
Praticamente. La rivalità è già fortissima. E poi a Calgary succede l'impensabile. Una coincidenza che sembra scritta da uno sceneggiatore.
Entrambe scelgono la stessa musica.
Incredibile. Senza che una sapesse dell'altra, entrambe scelgono la Carmen di Bizet per il programma libero.
E la stampa, ovviamente, ci si butta a capofitto.
Diventa subito la battaglia delle Carmen. Est contro Ovest. Socialismo contro capitalismo. Un duello perfetto da guerra fredda. L'audience televisiva fu altissima.
E per Katarina la pressione non era solo sportiva. Prima della gara riceve una visita dai vertici della RDT.
Sì, le fanno una promessa che suona più come una minaccia. È un ultimatum di fatto.
Cosa le dicono?
Le dicono: se vinci il secondo oro olimpico, ti concederemo il permesso, mai dato prima, di passare al professionismo in Occidente. Se perdi, la tua carriera è finita. Punto.
È una pressione quasi disumana, vincere per la libertà, letteralmente.
La sera della gara, la tensione è palpabile. Katarina, vestita di rosso fuoco, scende in pista per prima. La sua interpretazione è un capolavoro di teatralità.
Ma tecnicamente non è perfetta.
No. A metà programma la stanchezza si fa sentire. Un salto Rittberger, pianificato come triplo, le esce solo doppio. Completa 4 salti tripli invece dei 5 previsti. È una performance magnifica, ma battibile.
Quindi la porta è aperta.
E tutta la pressione del mondo è su Debbie Thomas.
Esatto. Che era in testa dopo il programma corto.
E sotto quella pressione crolla. Sbaglia, inciampa, sembra l'ombra di se stessa. Manca 3 dei 5 salti tripli in programma. Un disastro. E così Katarina Witt vince il suo secondo oro.
Più grazie al suo carisma che alla perfezione tecnica.
Esattamente. E al crollo dell'avversaria.
E come se non bastasse, per il gran finale, l'esibizione di gala, fa un'altra scelta sorprendente.
Un ultimo colpo di teatro. Invece della musica classica, si presenta con un giubbotto di pelle nera borchiato e pattina su Bad di Michael Jackson.
Rock and roll. È come se stesse già dicendo al mondo chi sarebbe diventata una volta libera.
E quella libertà arriva prima di quanto chiunque potesse immaginare. Un anno dopo, novembre 89, il muro di Berlino crolla.
Per lei, che era il simbolo di quel mondo, deve essere stato un terremoto.
Lo descrive proprio così. Un terremoto esistenziale. I suoi sentimenti sono incredibilmente contrastanti. Da un lato, la gioia per la libertà. È una perdita. Si trova improvvisamente senza un'identità.
E come cerca di ritrovarsi in questo nuovo mondo?
Fa due cose molto simboliche. La prima è un ritorno a sorpresa alle Olimpiadi, nel 94 a Lillehammer. Gareggia per la Germania unificata.
Non per vincere.
No, sa di non poter vincere. Lo fa, dice, per chiudere un cerchio. Finisce settima, ma è un gesto di riconciliazione.
E il secondo gesto? Quello che forse ha fatto ancora più rumore.
Il secondo gesto arriva nel 1998. Dopo anni di rifiuti, a 33 anni, accetta di posare nuda per Playboy.
E non è una scelta superficiale per lei?
No, è un atto politico, quasi filosofico.
Quindi, dopo una vita in cui il suo corpo era di fatto proprietà dello Stato, un'immagine da controllare.
Esatto. Posare per Playboy è stato il suo modo di dire: questo corpo è mio e ci faccio quello che voglio.
È la rivendicazione finale della propria autonomia.
Proprio così. È lei che sceglie come mostrarsi, senza coreografie imposte, senza giudici, senza funzionari di partito. E l'impatto è mondiale.
Va esaurito subito, vero?
In pochi giorni. Diventa il secondo numero più venduto nella storia della rivista, superato solo da quello con Marilyn Monroe. Quel gesto la consacra definitivamente come un'icona globale.
E da lì in poi la sua carriera prende mille direzioni. Recita in Ronin con De Niro, vince un Emmy per Carmen on Ice, fonda una sua compagnia, una fondazione. Si è ripresa la sua storia.
Assolutamente. E la sua storia rimane questo incredibile groviglio di paradossi. Il volto glamour di un regime che la spiava ogni secondo.
L'atleta che ha usato la seduzione come arma di propaganda e allo stesso tempo di espressione personale.
La donna che ha dovuto vincere per essere libera, per poi trovarsi a dover reinventare il significato di libertà, quando il suo intero paese è scomparso.
E ripensando a tutta la sua storia, dalla gabbia dorata fino alla copertina di Playboy, forse la domanda più interessante rimane aperta.
Certo.
In un'epoca come la nostra, in cui l'immagine di un atleta è un prodotto costruito a tavolino, la sua storia ci obbliga a riflettere.
Ci lascia con un pensiero diciamo, provocatorio. Il suo corpo e il suo talento, per gran parte della sua vita, sono stati uno strumento dello Stato. Posando nuda, ha davvero riconquistato la sua autonomia, mettendo finalmente il suo corpo sotto il suo esclusivo controllo.
O ha semplicemente, e forse inevitabilmente, scambiato una forma di mercificazione, quella politica, con un'altra, quella del mercato occidentale.